Grazie a voi tutti che proseguite e accrescete anche, quindi vuol dire che ne parlate in giro, l'ascolto di Don Quixote Podcast, che in questa sua terza stagione, dopo i fasti tanti anni in varie radio, arriva con quello attuale, al suo 18° episodio. In questo 18° episodio, una riflessione, alziamo un po' lo sguardo, andiamo sulla scena internazionale, visto che ci sono un po' di colluttazioni tra una parte e l'altra dell'Atlantico, focalizziamoci su un punto che riguarda l'industria dei semiconduttori, che è decisiva, anche alla luce del problema Cina-Taiwan, ma che è decisiva perché tra le due rive dell'Atlantico ci sono due atteggiamenti diversi. Tenteremo di spiegarlo e di capire cosa c'è dietro, e poi qualche riflessione anche sul fatto che col freddo la situazione sul campo in Ucraina tende ad abbassare l'intensità del conflitto, e quindi riparte la storia delle trattative, e anche qui diciamo ci sono divisioni nel campo occidentale. E poi una riflessione sull'Italia, visto che dopo la nostra ultima puntata il tetto dei 60 euro per il no POS è diventato indicativo, e qualche altra riflessione su quello che sta succedendo anche sulla politica italiana. 18° episodio qui con noi. Don Quixote, Oscar Giannino, sempre lui, che attende adesso cosa succederà all'inchiesta per il bilancio della Juventus, ma non ne parliamo in questa puntata, poi ne parleremo però.
Da torinista.
No, non è questione di tifo, no, perché io ho una mia tesi sul fatto che sulle fattispecie penali il processo sarà lungo, perché adesso arriva il rinvio a giudizio, ci saranno 2 anni, però vediamo davvero, perché quello che mi ha molto incuriosito è notare che l'impatto sul capitale, sull'attivo del capitale della Juventus, in realtà tra le due versioni del bilancio è così basso che credo in questo poi consisterà la strategia della Juventus. Questo per quello che riguarda il processo penale, perché le ipotesi di reato sono molto gravi, cioè sono praticamente tutti i reati più gravi che possono commettere gli amministratori di una società quotata, i PM li contestano, però vedremo lì. Mentre invece io penso che la Procura Federale del Calcio ci andrà con la manina leggera. Posso sbagliare, ma credo che sarà una sanzione neanche troppo eclatante. Vediamo, però non ne parliamo questa volta, ma di sicuro una puntata sui numeri della finanza, del calcio, dobbiamo farla, visto che in Parlamento oltretutto è arrivata anche l'iniziativa legislativa del neo senatore Lotito di spalmare per l'ennesima volta in 60 comode rate il debito contributivo dei club di calcio, e non voglio dire altro, perché siccome è capitato già più volte negli anni, questa disciplina differenziata per le società di calcio rispetto al resto dell'umanità italiana è uno dei piccoli problemi grandi che poi diventano grandi negli anni, perché il segnale è inevitabile, è il segnale che non bisogna mettersi a posto mai. Però oltre a questo, i miei due grandi compari, in primis Sancho Panza,
Renato Cifarelli, che vi ricorda donquixotepodcast.it. Grazie a tutti quelli che ci stanno facendo un po' di pubblicità e condividono il fatto che il nostro è stato il podcast che hanno ascoltato di più, o fra quelli che hanno ascoltato di più, o alcuni hanno ascoltato di più altri podcast, ma va benissimo, insomma, quando siamo nei primi in classifica siamo sempre contenti, anche se poi io, per esempio, del calcio, una puntata l'avevamo fatta sui numeri del calcio, però anche se poi io del calcio, per esempio, non sono notoriamente uno dei più grandi fan esistenti in Italia, mettiamola così.
No, ho capito, però noi ci occupiamo della parte economico-finanziaria, insomma.
No, certo, quello
che non è proprio,
ma io non ne sono mai stato appassionato, proprio perché diciamo che la gestione è sempre stata, chiamiamola, semi-trasparente, no?
Va bene, però ripeto, le complicità della politica nel nostro caso sono pazzesche.
No, cioè per tutti in questo caso, cioè sono sempre state semi-trasparenti con l'accettazione di tutto il sistema, a partire
compreso l'ok alle quotate, la riforma Veltroni, cioè,
ne
ho parlato
ci vanno detto tutto
innumerevole volte in radio, per chi mi segue da allora lo sa. E oltre al nostro Sansa, donquixotepodcast.it, grazie per le donazioni, c'è il nostro nuovo, ha assunto una nuova dimensione il grande compare che vi presento, perché questa settimana è diventata anche, io ve l'ho detto che è così poliedrico, che è proteico iperpoliforme non dà bene l'idea come aggettivo, e iperpolitica è diventata una star di Striscia la Notizia anche in questa settimana. È così il nostro Rosinante che ha messo all'angolo, però con bonomia, con ironia, non è che gli ha spiegato, gli ha fatto la lezione, gli ha semplicemente tirato le orecchie, e la mattina su Rete 4, e Striscia Notizia ha rilanciato con un montaggio da par loro la scenetta, che però parlava di cose serie, e col povero onorevole leghista osnato che tentava di dimostrare una tesi indimostrabile, che però ripetono tutti, che nessun grande giornale si è preso la briga di smentire, perché l'ha lanciata il presidente del consiglio e la ripetono tutti i membri del governo e i parlamentari della maggioranza come se fosse Vangelo, invece è una solenne stronzata. E Carlo Alberto, con uno stile interpretativo fantastico degno di un grande calcatore del mezzo televisivo,
quale lui è,
certo, ma ha causato l'ironia è sempre la cosa migliore, il sarcasmo ironico, le espressioni facciali, e quindi questo è in televisione, prima ancora delle parole conta la prossemica, perché la prossemica arriva immediatamente prima ancora che tu parli. Beh, se vedete il servizio Striscia la Notizia, che l'ha reso anche star di questo tipo di informazione, che è la più popolare, quindi la più efficace da questo punto di vista, c'era il nostro Rosinante.
Carlo Alberto Carnevale, ma sai che se ne sta volentieri anche in scuderia, senza Striscia la Notizia.
Prova eccezionale! Guarda, io l'ho guardato 100 volte ridendo come un matto alle facce che facevi.
Sì, ho usato di Fratelli d'Italia per essere più di sì.
Sì, Fratelli d'Italia, hai ragione.
Non sembrava particolarmente arrabbiato del fatto che gli avessi fatto notare che ha detto una corbelleria,
ma non capiva cosa diceva. Lui era assolutamente convinto, citava, diceva, allora sì, lei...
no, ripeteva la storiella che ha ripetuto anche Premier, e cioè che il contante è l'unica moneta legale, che è una storiella distorsiva e sostanzialmente falsa, quindi, e che ovviamente che serve a giustificare queste surreali azioni governative a favore appunto dell'uso del contante, il che non sarebbe nulla di negativo in sé, ma certamente contro la diffusione invece dei sistemi di pagamento elettronici, che invece sono indispensabili per far tornare l'Italia negli standard europei, oltre ad essere un impegno che ci siamo presi, by the way, con l'Europa sul PNRR, che non è proprio un dettaglio da piccolo cabotaggio, caro Oscar. Comunque insomma, io
che peraltro, prego. Cioè, qui stiamo parlando di un sistema che permetta di scegliere, cioè esatto, che non mi costringa ad usare il contante,
esatto,
tanto per chiarire, allora, cioè, nessuno di noi quando dice favoriamo l'uso della moneta elettronica dice che ci vuole solo la moneta elettronica, al di là del fatto che a me recentemente è capitato di andare all'estero in un paese dove usano una moneta che non è l'euro, ho sempre usato la carta di credito e non ho neanche cambiato una unità di quella moneta, quindi tutto sommato quando sei in giro avere...
No, però diciamolo chiaro per chi avesse ancora equivoci tra i tanti fan della destra italiana. La moneta legale è l'euro. Con i sistemi di pagamento in euro, gli euro che fanno parte della massa monetaria emessa e controllata dalla Banca Centrale Europea, con i sistemi di pagamento, cioè contante o transazioni digitali, non c'entra un cazzo. Non è che la transazione digitale non è illegale, perché quella non è moneta legale. La moneta è l'euro. Le criptovalute sono create fuori dalla capacità e volontà di emissione delle banche centrali, non fanno parte degli aggregati monetari delle banche centrali. Quella è un'altra faccenda. Ma la maniera di pagare non rende la moneta illegale.
Sì, l'equivoco.
Qualunque nostra transazione, un bonifico è digitale, quella è moneta illegale. Le mani delle banche centrali, nelle banche c'è una gara mondiale a fare la moneta elettronica delle banche centrali, denominate nelle monete delle banche centrali, sarebbero tutti illegali, se avesse ragione questa citazione assolutamente lunare e strampalata.
Sì, sì, l'equivoco loro, che però non riescono ad ammettere, è che le banconote sono l'unica forma di pagamento per cui vige l'obbligo di accettazione, in particolare per gli uffici pubblici, no? Allora, in questo concetto di come dire, obbligatorietà dell'accettazione, loro estrapolano il concetto invece di unica forma legale, che è un'inversione logica ancora prima che economica, Oscar. Il mio problema è che questi non è che non capiscono l'economia, ma manco c'hanno, non c'è proprio dimestichezza con la logica, questo è un po' il problema.
Tra l'altro in un sacco di uffici pubblici non si può più pagare in contanti.
Tra l'altro, appunto, perché
è illegale! È illegale!
In effetti sarebbe illegale. Io sono contrario a limitare l'uso dei contanti, lo sapete molto bene, ma l'impegno a favorire invece l'uso della moneta elettronica è un impegno serio, perché la moneta elettronica favorisce la trasparenza, abbassa i costi, che ne dicano e gli esercenti commerciali che non sanno fare i conti, cosa che ha fatto invece benissimo Banca d'Italia, lo fa da decenni e nell'ultimo report fa benissimo i conti del contante, che sono costi sociali, privati, di miliardi. Tra l'altro il contante costa alla collettività quasi 4 miliardi, ricordiamolo, no? Quindi riducendone i volumi risparmieremo qualche miliardino all'anno, intendo dire, e potremmo spendere meglio per altre cose, per esempio l'innovazione. Ma al di là di tutto, quello che fa specie, Carosca, senza voler sul merito, è la testardaggine e la pervicacia, ma di tanti diciamo esponenti politici, che agganciandosi a quella che è stata una lettura probabilmente superficiale o disinformata di Giorgia Meloni in sede di
che gli ha scritto il discorso,
esattamente, adesso si rifiutano anche di confrontarsi con la semplice realtà dei fatti, e cioè che i sistemi di pagamento sono tanti e la moneta è una sola, si chiama euro, e che la competizione fra sistemi di pagamento è essenziale. È per quello che dobbiamo parlare di pluralità di sistemi di pagamento, perché solo una competizione fra essi garantisce efficienza e miglioramento e trasparenza. Quando arriverà l'euro digitale a settembre-ottobre dell'anno prossimo la BCE dovrebbe rilasciare il calendario di introduzione, questi discorsi sembrano lunari, perché ovviamente a quel punto sarà il contante a diventare sistema di pagamento residuale. Oggi, se vogliamo dire, per tradizione quello primario e tutti quelli elettronici sono venuti successivamente, ma con la nascita dell'euro digitale sarà però il contrario, anzi sarà il contante
è illegale, va a me quello che colpisce è che la grande informazione non ha mai preso di punta spiegando, senza sbertucciarli anche se lo meriterebbero, spiegando banalmente le cose come stanno. Quindi questa è una classica dimostrazione: l'informazione fa dire alla politica quello che vuole, perché il dovere di smentire le cose che non stanno né in cielo né in terra no, è sparito dal radar del dovere dell'informazione. Non è così secondario, visto che loro dicono che solo il contante è legale e i pagamenti digitali no, non è moneta legale, ma roba da pazzi, vabbè. Allora, andiamo a questo primo capitolo dello scontro europeo in occasione del viaggio di Macron negli Stati Uniti. Vi abbiamo già parlato con gli Stati Uniti a proposito del Inflation Reduction Act, cioè la misura presentata dall'amministrazione Biden contro l'inflazione, che si traduce in un Buy American, e quindi con proteste molto forti da parte dell'Europa. Se ne è fatto portavoce Macron, che dice: allora faremo così anche noi. Naturalmente prospettiva sbagliata, non bisogna fare così anche noi, bisogna evitare che gli Stati Uniti imbocchino la strada di dumping nei confronti dell'Europa, e questi qua stanno ragionando, non dire facciamolo anche noi, perché sarebbe un suicidio, per così dire. Ma di questo ne abbiamo in qualche misura già accennato. Ma il primo dicembre, cioè pochissimi giorni, sono l'ultima riunione del Consiglio europeo, il Consiglio europeo ha iniziato a mettere la testa su un problema che è altrettanto grave e potenzialmente ancora di più, a dire la verità, e che anch'esso divide in maniera molto significativa, e nella disattenzione anche qui dei grandi media, le due sponde dell'Atlantico. E qual è la questione del Chips Act varato dal Congresso, approvato, promosso dall'amministrazione Biden e approvato dal Congresso ed in vigore da luglio scorso, rispetto a una strategia analoga che manca in Europa, anche se c'era stato un tossicchiante inizio di riflessione sul problema dei chips che risaliva già a più di un anno fa, un anno e mezzo fa. Il primo dicembre il Consiglio europeo ha trovato l'accordo, ha adottato una posizione, si chiama orientamento generale nel gergo tecnico del trilogo europeo, cioè del dialogo interistituzionale tra Commissione europea, Consiglio europeo e Parlamento europeo, e questo orientamento generale è in vista di un regolamento, cioè di una normativa sui chip, cioè sui semiconduttori. Solo che siamo indietrissimo. Allora, per capirci di che cosa stiamo parlando, io non so quanti abbiano chiara l'importanza dei semiconduttori. Semiconduttori, cioè queste, si fanno queste specie di micro tesserine sempre più miniaturizzate che si facevano usando essenzialmente silicio e i derivati, silicati e così via, che per unità di superficie col tempo hanno finito per aggregare una enorme capacità computazionale, un'enorme capacità di interazione, e cresce sempre di più nel tempo. Ora, se ne producono nel 2022 circa 1.1 trilioni, stima dell'industria dei microchip, se li riduciamo mettendo insieme i microchip, che possono essere tra l'altro molto diversi tra loro per capacità, potenza, eccetera, eccetera. E i microchip sono fondamentali in una serie lunghissima di filiere industriali, perché sono essenziali, per esempio, nella gestione di ogni tipo di rete infrastrutturale oramai, in ogni tipo di rete di segnalazione di incidenti sulle reti ferroviarie, in ogni tipo di server, come ovvio, di qualunque tipo che si utilizzino per processare dati e trasmetterli sulle dorsali, come sulle terminazioni della nostra rete internet. Sono sempre più fondamentali, cioè ce ne sono più di 1000 e potenzialmente diventeranno più di 3000 per ogni automobile. Quindi per automotive sono assolutamente essenziali, sono essenziali nelle telecomunicazioni, sono essenziali nei nuovi...
Non a caso, quando si è fermata l'industria dei chip, non si consegnavano le automobili,
sì, tanto appunto,
ma... e neanche i trattori. E
no, sono essenziali nelle TLC, sono essenziali nell'industria della difesa, sono essenziali in una serie di filiere che sono fondamentali, sempre di più. Inutile dire che poi, nel passaggio tra industria 4.0 e industria 5.0, quindi con l'intelligenza artificiale, non solo con internet delle cose che dialogano le macchine e consentono di avere magazzino zero e la customizzazione del prodotto, ma con l'intervento sempre su maggior scala, lo ripetiamo sempre, del quantum computing dell'intelligenza artificiale in ogni filiera di produzione, questo significa una dipendenza sempre più stratosferica dai microprocessori, dai chips. E il mercato, infatti, è dato di qui a un decennio in esplosione totale, fino a superare da 1,5 trilioni di dollari l'anno a moltiplicarsi per 2, per 3, per 4. E in tutto questo, ovviamente, questo forse l'avete capito, l'Asia domina dal punto di vista della ricerca, dell'innovazione, non solo dell'assemblamento. Insomma, dipendiamo da Taiwan e dalla Cina, per essere chiari, anche se quelli di Taiwan sono molto più avanzati, e questo spiega la fame che ha, tra l'altro, la Cina di Taiwan. Ecco, rispetto a tutto questo, che cosa dice il documento di orientamento di cui si è occupato il Consiglio europeo il 1 dicembre?
Scusami, una cosa, Oscar, che non hai detto, ma mi faceva piacere dire. Naturalmente il tutto è stato inventato da un italiano che lavora negli Stati Uniti, per carità, però un italiano che l'ha inventato, e noi abbiamo una quota di produzione di microchip che è risibile.
Vabbè, ma come sempre, Nemo profitta in patria, lo sai, no? Tra l'altro, si dice oramai
sempre quelle cose,
sarà sempre più sostituito dal grafene, anche sul grafene la Cina se ne appropria in tutto il mondo e così via. Però insomma, per farla sintetica, perché il discorso sarebbe lunghissimo, la Commissione europea pensa che ci vogliano investimenti pubblici e privati per ridurre il gap, ripeto, siamo a meno del 10% della produzione mondiale, del mercato mondiale, come Europa, come Unione Europea, e bisogna concentrarsi su tre pilastri. E ha fatto una cifra del tutto indicativa, all'ordine di 43 miliardi di euro. Una iniziativa, un primo pilastro, chip per l'Europa, che vuole sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche, quindi tecnologiche significa attività di ricerca e innovazione correlate soprattutto. Poi c'è un secondo pilastro che riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e poi c'è un terzo pilastro che è quello del monitoraggio della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. E questo è fondamentale, perché significa dover coordinare le eventuali azioni da fare in vista di situazioni di crisi internazionale, sì, dell'attacco della Cina a Taiwan. E naturalmente questo terzo pilastro significa il dialogo con gli Stati Uniti, la cooperazione con gli Stati Uniti. In realtà questi 43 miliardi sono una formulazione del tutto teorica, perché intanto la Commissione europea timidamente ha proposto di attribuire 3.3 miliardi di euro al primo pilastro, cioè quello che riguarda ricerca e innovazione per i semiconduttori, c'è quella dell'iniziativa Chip per l'Europa, e però gran parte di questi 3,3 miliardi, cioè insomma metà, dovrebbero venire dal riorientamento di risorse che fanno parte già di Horizon. Horizon è lo strumento coordinato della ricerca europea, per capire, cioè quello per cui ci sono i grants per le borse di studio sui progetti più avanzati, che ci si può portare, chi vince il grants può portarselo poi in questa o quella università o istituzione di ricerca all'interno dell'Europa, per essere chiari. Naturalmente questo problema immediatamente il Consiglio europeo, siccome non ha la facoltà della riassegnazione dei fondi disimpegnati nell'ambito dell'Orizzonte Europa, lì si è fermato il Consiglio europeo, perché ha detto: cara Commissione, caro Parlamento, su questo ci dovete pensare voi, perché questo significa una riduzione dei milioni, delle centinaia di milioni sui finanziamenti complessivi alla ricerca, già anche solo per il pilastro Europa digitale, perché significa finalizzarli a questa sola cosa qua. Quindi, come avete capito, questo documento di orientamento, dal punto di vista delle risorse, siamo ancora a caro amico, ecco, ma proprio caro amico, per essere chiaro. C'è una cifra generale, poi i primi 3,3 ci si ferma di fronte al fatto che però bisogna sottrarli ai programmi già stabiliti, il Consiglio europeo non interviene su questo, Commissione e Parlamento, vedete voi, per noi bisogna farlo come Consiglio europeo, questo dicono i governi. C'è poi la proposta, anche qui tutta da vedere, visto che il pool di acquisti energetici comuni dell'Unione europea è di là da venire, anche qui si pensa a un consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip, cioè creando un nuovo strumento giuridico, un consorzio europeo che sarebbe un soggetto in grado, secondo il Consiglio europeo ci vuole, di attuare azioni proprie a nome dell'Unione europea per rafforzare l'autonomia e l'indipendenza e per scaricare a terra ciò che si finanzia, cioè l'innovazione e la ricerca che si finanzia con il primo pilastro. Anche qui un consorzio europeo, tempi per farlo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo in generale è quello che sta avvenendo in Europa. Siamo in un ritardo assoluto. Invece la differenza è che gli Stati Uniti, senza dover inventare architetture nuove, triangolazioni istituzionali per trovare i fondi e così via, da luglio ha già in vigore il suo CHIPS Act dell'amministrazione, che parte da un presupposto molto più energico, per così dire. Il presupposto energico è quello di ricentrare l'intera verticale da innovazione, ricerca, materie prime, stabilimenti di assemblamento e a valle ulteriore limitazioni molto forti nel mercato mondiale all'esportazione di qualunque cosa si faccia negli Stati Uniti sulla nuova frontiera più avanzata dei chips. Ecco, questi sono i quattro pilastri fondamentali del CHIPS Act degli Stati Uniti, che finanzia, ma finanzia, non è che devono mettersi a ragionare tra questa e quella istituzione propria degli Stati Uniti su dove trovare i soldi, finanzia 53 miliardi secchi per questa finalità. E questo problema, soprattutto per la parte finale della catena a valle, cioè dei limiti che del giro di vite che gli Stati Uniti stanno introducendo per l'esportabilità di qualunque componente realizzata negli Stati Uniti che riguardi i microprocessori, ha creato immediate reazioni in Europa, soprattutto in ambito dei paesi che hanno, a differenza dell'Italia, posizioni di leadership di mercato in alcuni tratti della filiera dei semiconduttori. Per esempio, pochi lo sanno, io stesso l'avevo letto ma non l'avevo mai approfondito, adesso un po' approfondito, l'Olanda con la sua azienda che si chiama ASML è leader mondiale di una macchina molto avanzata di laser litografia che ha dimensioni imponenti, a dirvi la verità, che costa, ognuna di queste costano pacche di centinaia di milioni di euro. Quando dico imponente significa, per darvi un'ora di grandezza, lunga come tre container, quei Teus che vanno sulle navi, alta come due container, spessa come altri tre container. Per trasportarla ci vogliono due 747 cargo e per assemblarla poi insieme. Ed è leader mondiale di questa frontiera così avanzata, cioè tutti i giganti del settore, sia negli Stati Uniti che in Asia, che a Taiwan, dipendono dalla SLM olandese. Se voi andate a vedere gli IBM Lab, le fotografie, trovate le macchine SLM olandese e così via. Idem la TSMC, che è l'azienda leader taiwanese di semiconduttori, dipende da questo tipo di macchine laser avanzatissime dell'assemblamento, che oltretutto hanno un controllo iperdigitalizzato per cui il tutto si amministra con quattro comandi, quattro, cioè è una cosa impressionante a vederne la descrizione. Naturalmente, reazione degli olandesi di fronte al fatto che gli Stati Uniti, il governo olandese aveva già stabilito che le versioni più avanzate di questo tipo particolare di macchine in Cina non ci dovevano andare, però le versioni precedenti sì, perché in Cina ci sono già. Gli Stati Uniti hanno detto no, d'ora in poi tutti i componenti americani che voi usate per fare la vostra laser litografica non li riceverete più. Gli olandesi hanno detto non se ne parla neanche. I tedeschi a loro volta, c'è in particolare un'azienda tedesca che si chiama Trumpf, che io quando l'ho letto la prima volta ho detto ma Trump no, Trumpf tedesca, che la dipende per 4/5 del suo fatturato dalle componenti che dà alla SLM olandese, che ha aperto un immediato dibattito in Germania dicendo ma governo tedesco, davvero vogliamo piegare il capo a questa impostazione americana che significa rinunciare al mercato asiatico cinese? Cosa succede ai nostri big dell'automotive se noi adottiamo, che sono tutti presenti in Cina a produrre, la Daimler, BMW, Volkswagen? Cosa succede se noi adottiamo un approccio di questo tipo alla intera filiera dei semiconduttori, che ci sbattono fuori dal mercato? Cosa succede all'economia tedesca a quel punto? La Merck, gigante farmaceutico, che però a propria volta elabora dei componenti essenziali per questa filiera con i propri laboratori di ricerca, qui entriamo nei nanomateriali, nelle nanotecnologie, per così dire, per cui si utilizzano strumenti di ricerca e apparati strumentali che sono analoghi per le molecole più avanzate dei principi attivi dei farmaci, a propria volta ha detto noi non ci pensiamo nemmeno, il governo tedesco deve dire no a questa roba americana. Allora, ho voluto dare un po' di dettaglio di questa faccenda, perché questa è una questione centrale per lo sviluppo dell'industria, della manifattura e dei rapporti geopolitici e geostrategici mondiali. La separazione in corso in maniera molto violenta tra le due rive dell'Atlantico sull'impostazione con gli Stati Uniti, non c'è più Trump che governa, ma è sempre quella la storia, sono tornati iperprotezionisti, e un'Unione Europea che però è così indietro con la consapevolezza di non avere uno strumento proprio in nome del quale, in base al quale mettersi a trattare con gli Stati Uniti per evitare un clash industriale e manifatturiero di cui ci rimetteremmo bestialmente. Questa roba descrive una dei crinali più delicati di contrasto di interessi che spaccano l'Occidente, perché riguarda il presente, se domani o tra 6 mesi la Cina fa una follia su Taiwan, ma riguardano l'intero sviluppo del futuro. Questo è il problema di fondo. La mia impressione è che la politica europea su questo gli manchi ancora l'ABC, per così dire, rispetto agli americani, che hanno avuto tanti anni per riflettere rispetto al morso datogli dalla fabbrica del mondo, cioè dalla Cina. Però io qui vi fermo perché ho voluto darvi solo un quadro di prospettiva generale. Mi interessa molto come la pensa Carlo Alberto.
Sono 3 punti che vanno commentati su questo, caro Oscar. 3 S, devo dire. Soldi, sicurezza e software. Soldi perché quello che abbiamo detto è ancora solo una piccola fetta. Fai conto che i coreani, quello del sud, c'è un colosso che è Samsung che ci mette 200 miliardi solo di soldi privati, più altri 200 del governo. Tanto per far capire il livello, noi sembra che facciamo un exploit con 45 miliardi. Noi europei, che non ci sono by the way, noi avevamo il 44% della quota di mercato mondiale dei semiconduttori nel 1990, siamo scesi al 9%, abbiamo perso l'80% di quota di mercato, oggi il 75% della produzione mondiale è in Cina, a Taiwan o Corea, perché sono loro 3, no? Devo dire che Taiwan fa molta più fabbricazione di semiconduttori avanzati, c'è il 92% della quota di mercato dei semiconduttori sotto i 10 nanometri. Però devo dire un'altra cosa, per quello che poi tornerò sul tema del software. Il design per 2/3 è in mano agli Stati Uniti, e questo da un lato rassicura, dall'altro ti dimostra che gli Stati Uniti hanno capito l'antifona, cioè non basta produrli, i processori vanno progettati e integrati col software. Insomma, adesso che la lezione di Apple non sia stata capita dopo 20 anni mi sembra anche abbastanza grave, no? La capacità di progettare, o Intel, Microsoft, giusto per capire, 20 anni di dominio mondiale, no? Ormai dopo 30-35 anni di assoluto dominio dell'integrazione hardware e software, dovremmo capire che non basta produrli in microprocessori, bisogna progettarli e bisogna integrarli. Quindi la produzione è un pezzo della catena del valore dell'elettronica fondamentale, perché è un po' come l'energia, no? La prossima grande crisi energetica sarà quella dei semiconduttori, perché senza questi non si sposta nulla. By the way, senza i semiconduttori ricordo che non c'è energia proprio, perché solare, eolico, nucleare, idrogeno dipendono mani e piedi dai microprocessori, quindi a parte e ormai sempre più anche i processi di raffinazione. Ma tornando al primo punto, quindi soldi, Taiwan e Corea del Sud ci mettono un ordine di grandezza di più dei soldi che ci mettono gli europei, un ordine di grandezza in più. L'Europa, al di là di metterci soldi, non ci ha ancora messo un modello organizzativo, hai fatto bene a dire. Il consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip è necessario, perché senza io avrei preferito un'agenzia, no? Non un consorzio, con i poteri da tipo NASA, ecco, tipo quello per l'industria aerospaziale. Noi sullo spazio abbiamo, non dico colmato, ma certamente avvicinato il gap che avevamo con gli Stati Uniti. Ci abbiamo messo 30 anni, ma ce l'abbiamo fatta. Sui chips abbiamo una dormita da ronfo colossale. Secondo punto riguarda sicurezza. Evidentemente la partita non è solo industriale, ma è geopolitica, e gli americani anche qui hanno mangiato la foglia e stanno usando il protezionismo come scusa perfetta per la sicurezza, o la sicurezza come scusa perfetta per il protezionismo, vedi un po' tu, no? Ma alla fine la loro potenza militare diventa anche occasione per investire in America. Niente da dire, chapeau per gli americani, che se ne sono accorti un po' in ritardo che la Cina stava surrettiziamente occupando i territori, gli strati di informazione necessari ad applicare anche all'estero le sue perniciose politiche di sorveglianza, controllo e di spionaggio. Questa cosa è assolutamente inaccettabile e ha servito su un piatto d'argento la scusa perfetta agli Stati Uniti per dichiarare appunto questo ciclo protezionistico. L'ultimo, ma ne ho già anticipato un pochino, è il software, caro Oscar. Fatemi dire che un chip senza un layer di software è un pezzo di ferro, no? Quindi la capacità di presidiare tutto lo stack di tecnologie, dal design del microprocessore alla sua fabbricazione e al suo assemblaggio, che sono due fasi diverse, no? Fino alla sua integrazione software dentro un disegno di applicativo, hai detto bene giustamente tu, chips valgono mezzo trilione di dollari oggi, ne varranno il triplo, il quadruplo fra qualche anno, e vanno dappertutto: comunicazione, computer, consumer electronics, automotive, industria, applicazioni governative. Sono l'ingrediente fondamentale, sono, che dire, l'idrogeno e l'ossigeno dell'economia e dell'industria dei prossimi anni. Ecco, noi in Europa non abbiamo neanche cominciato a mettere in piedi un'infrastruttura software in grado di vestire e reinterpretare. Quindi, al di là dell'urgenza sul basso strato della catena, quindi siamo progettazione e produzione di chips, c'è da rimettere in piedi un'industria di software europea, che anche qua avrà bisogno non soltanto di singole iniziative, di data governance, cioè non solo di logiche protezionistiche, ma vere e proprie logiche industriali. Ricordo che in Europa non abbiamo mai avuto, non solo non abbiamo più, un vero veri colossi del software. L'unica è SAP, che però, come dire, è un colosso dai piedi d'argilla, perché di fatto la testa negli Stati Uniti ormai, e vive su un modello software che è quello degli ERP, che ha fatto furore negli anni 90, primi anni 2000. Oggi è oggettivamente in una fase matura. Adesso non voglio dire che sia arretrata, perché assolutamente non lo è. SAP è una bellissima azienda, ma da solo non può far molto, e comunque deve reinventarsi su una nuova architettura. La nascita delle Gaia X, dei modelli federali, cioè dal punto di vista del disegno teorico l'Europa sta facendo un gran lavoro, però è teoria. Quando andiamo a vedere industrie, andiamo a vedere settori, andiamo a vedere capitali, investimenti, purtroppo la situazione è abbastanza desolante. Quindi invece che parlare di piccolo cabotaggio, di pensioni, di redditi di cittadinanza, questo dovrebbe essere sull'agenda di ogni governo europeo, e soprattutto dei giovani. Dovrebbe essere sull'agenda dei giovani studiosi, che quando scelgono università e il loro futuro non possono non confrontarsi con questa sfida.
Renato?
Beh, sai, stiamo parlando di qualcosa che è fondamentale per, mi viene da dire, l'industria, ma ti direi per tutto il nostro futuro, perché come diceva giustamente Carlo Alberto, oggi attraverso i microprocessori passa qualunque cosa, dalla produzione di energia alla produzione delle macchine, a qualsiasi cosa, cioè i centri di controllo numerici, cioè macchina a controllo numerico, tutte le macchine, 90% delle macchine industria 4.0, tutti il mio settore, tutte le macchine a batterie ed elettriche, sono tutte macchine che hanno bisogno di microchip. Mi sembra che in questo momento ci sia una forte componente di lotta tra una Germania che ha fatto un'alleanza strategica con la Cina ormai da molti anni, sia nel settore automotive ma in mille altri settori. Io ho sempre avuto l'impressione che in Germania ci siano delle regole sul made in che sono, diciamo, un po' diverse da quelle che fanno applicare a me, mettiamola così. E quindi ci siano un sacco di prodotti che si dicono made in Germany, ma poi in effetti sono made in qualche altra parte del mondo e molto spesso in Cina. La Germania ha fatto un'alleanza strategica, è evidente che se una buona fetta, e non dimentichiamoci che i governi della Germania da sempre appoggiano moltissimo la loro industria, perché devono sempre supportare la loro industria, non a caso vanno, il messaggio è stato del loro presidente che è andato in Cina con 12 imprenditori, non è andato da solo. Nell'ultima visita che ha fatto Scholz in Cina. Quindi mi sembra che ci sia anche un conflitto di interessi interno all'Europa, perché la Germania ha questo legame strettissimo con la Cina e in questo momento non vuole rinunciarci, mentre gli altri paesi naturalmente hanno degli interessi completamente diversi.
Beh, sta diventando sempre più rilevante questa tendenza tedesca a pensare che col mercato asiatico e cinese loro se la vedono da soli, fuori dalla prospettiva europea. Ecco, questo è uno dei radicali.
Beh, ma loro sono partiti anche per primi, tanti anni fa, non dimentichiamocelo.
Ho capito, però c'è l'illusione che avendo loro gli stabilimenti lì, la Cina si freni dal fare cose che poi... Ecco, questo per me è un'illusione pericolosa, però capisco che ci hanno costruito il successo del loro modello, che però adesso tossicchia, perde colpi, più del nostro che è più elastico, al valore della domanda e al valore degli input di produzione. Questo è il punto. Sì, noi abbiamo un sistema di imprese piccolo, troppo piccolo, della media dimensionale, però siamo più elastici.
E sono anche più reattive le piccole aziende rispetto ai grossi.
E soprattutto abbiamo come primo partner gli Stati Uniti, loro hanno come primo partner quelli là, e quindi questi sono crinali di frattura veri. Ecco, non c'è solo quello su il Buy American delle cosiddette norme antinflazioni varate dal Congresso. Allora, però fermiamoci su questi scenari geopolitici, intanto ci fermiamo un secondo e poi guardiamo cosa sta succedendo in Ucraina. Perché, cari compari, l'inverno rallenta le operazioni, non siamo ancora al gelo che ha compattato il terreno, siamo ancora al fango, il gelo arriverà presto, ma insomma... rallenta le operazioni militari sul terreno, e naturalmente questo fa riemergere le diverse sensibilità che ci sono in campo occidentale rispetto a tregua, pace, trattiamo e così via. Rapido giro di tavolo, chi comincia, caro Alberto?
No, direi che passo
a me.
Renato, sì, a te.
A Renato. Vabbè, no, io dico
passi a me, ma la mia impressione è che in questo momento i russi abbiano però io non sono un esperto, abbiano una strategia abbastanza chiara, che è quella di metterli al freddo e al gelo e cercare di colpire soprattutto la popolazione civile in modo che poi spinga il proprio presidente verso una tregua. E mi sembra che comunque la forzatura che pensavano di poter fare verso l'Occidente non venga neanche in questo momento, nonostante i loro portatori d'acqua, chiamiamoli così. Certo, la situazione è molto difficile, è molto in evoluzione e sta scoperchiando anche, mi pare, però lì sei più esperto tu, un po' di debolezze occidentali, nel senso che tutti parliamo sempre di difesa eccetera eccetera, ma quando poi arrivano le guerre vere mi sembra che nessuno sia preparato, sia come scorte che come organizzazione, alle guerre vere. Questa però è una mia impressione, non so se tu che sei più esperto, o perlomeno segui di più, con più passione queste cose, sei del parere.
Io dico questo, l'Europa, stanno riemergendo le tre posizioni, negli ultimi mesi si era attenuato, nel senso le tre posizioni che si sono manifestate nei primissimi mesi dell'invasione, febbraio, dell'Ucraina da parte della Russia, le tre posizioni sono... dipendono dalle storie diverse dei diversi pezzi d'Europa, cioè la posizione ovviamente dei paesi baltici, Polonia, quelli che sotto il comunismo ci hanno sofferto, che sono, non hanno mai avuto esitazioni fin dal primo momento a dire massimo del sostegno militare e politico all'Ucraina, la Russia deve essere messa in condizione di capire che non passa, perché se passa in Polonia, cioè passa significa comunque si accetta l'occupazione di territorio ucraino, E lo si considera una delle condizioni della pace, della tregua, accettarlo, la prossima volta sarà la nostra. E questo è quello che pensano gli estoni, i lituani, i lettoni, i polacchi, e non solo loro, a dire la verità, ma altri paesi anche dell'est europeo. La seconda posizione, fin dall'inizio, è quella della Francia. La Francia diffida molto della politica degli Stati Uniti di rifilare uno schiaffone a Putin come se fosse una specie del terzo atto della guerra fredda che ricomincia, e Macron fin dall'inizio ha tentato di avvalorare la posizione per cui noi dobbiamo, certo, alla fine è riuscito a dire anche dobbiamo accettare le condizioni poste dall'Ucraina, però ci ha sempre aggiunto, e in queste settimane è tornato ad aggiungere, che dobbiamo partire da un presupposto realistico, cioè dare delle garanzie di sicurezza a Putin, perché Putin possa accettare di sedersi al tavolo. Garanzia di sicurezza significa niente NATO per l'Ucraina né ora né mai, sarebbe meglio addirittura un'Ucraina demilitarizzata, eccetera, eccetera, eccetera. E questa seconda posizione fa letteralmente a pugni, come è ovvio, con quello che vuole il governo Zelensky, a maggior ragione dopo aver riconquistato il 52% delle terre occupate dopo febbraio dai russi, ed è anche diverso da alcune sensibilità all'interno dell'amministrazione americana, che a propria volta, a dirvi la verità, è divisa, perché i toni che usa il Falco Blink non sono i toni di altri pezzi dell'amministrazione, compresi alcuni altissimi gradi militari, a dire la verità. Ecco, e poi c'è la terza posizione europea, che è quella tedesca, che si chiama pesce in barile, perché ovviamente non può dire quello che dice Macron esplicitamente, deve fare i conti con i paesi est europei dove ha pesantissimamente delocalizzato le proprie attività economiche, come se avesse fatto un'estensione dell'area del Marco, perché questo è quello che è capitato in Polonia, in Cechia, in Ungheria, con le industrie tedesche, e quindi deve tenere conto anche della durezza invece dei partner europei, della NATO est europei, ma insomma c'è un problema interno, all'interno del governo, ma soprattutto di opinione pubblica, che non è assolutamente ipermotivata a un sostegno pieno e incondizionato militare che può sfociare in un confronto militare diretto. Questo è il punto. Allora, queste tre posizioni, con i distinguo dell'amministrazione americana, in questa settimana diventano ancora più evidenti. Ci aggiungo, ora che entra in vigore il ban, la misura sul petrolio russo, cioè l'Unione Europea stop, e il tetto al petrolio russo G7 a $60 al barile, ovviamente entrambi rifiutati dai russi come veri e propri atti di guerra quasi contro la Russia, ha effetti nel breve sì di riduzione degli introiti energetici della macchina russa, ma vorrei dirvi che un po' di realismo vi dovrebbe indurre tutti quanti a non sopravvalutarli. Teheran sta dando lezioni da mesi ai russi, che sono andati a fare toc toc a Teheran, non solo per i droni a buon mercato di cui la Russia non dispone, Teheran sì, e gliene ha date a centinaia, ma soprattutto su una grande capacità che l'Iran degli Ayatollah ha dimostrato, come si aggirano le sanzioni all'export petrolifero, perché l'Iran ha continuato a esportare in barba alle sanzioni, e lo fa con una pluralità di canali, lo fa con una vera e propria flotta di petroliere ombra che naturalmente ci si piglia a nolo, non è che c'è bisogno di comprarle. La Russia comunque le sta comprando, petroliere di seconda, terza e quarta mano sul mercato, che magari batteranno bandiera di quei pochi paesi che votano con lei alle Nazioni Unite. Però insomma l'Iran ha dimostrato come si fa ad aggirarlo la sanzione sul petrolio, e la Russia perde l'Europa, certamente una brutta perdita per loro, però c'è un pezzo di mondo a cui rifileranno il loro petrolio senza troppi problemi, secondo me, e voglio vedere le flotte occidentali che si mettono a quel punto a dire qualche cosa nelle acque internazionali. Ecco, questa roba qui è un ulteriore incentivo per chi vuole cristallizzare la situazione sul campo dicendo siamo realisti, bisogna rassicurare Putin. Per me è un errore strategico, perché significa che a quel punto Putin non mollerà mai la Russia, non bisogna organizzare colpi di Stato militari all'interno, non sto parlando di questo, sto parlando del fatto che bisogna continuare a morderlo alle terga del prezzo imposto ai russi per questa politica, che dovrebbe essere considerata dall'intero Occidente come una politica inaccettabile. Oltretutto la Cina sta dando una mano a considerarla così. È un grave errore sottovalutare il fatto che i cinesi non ci pensano proprio, non ci hanno mai pensato a dare una mano militare, industriale militare ai russi. Invece dovrebbe essere considerata quella una delle sponde per far capire a Putin che la sua strategia nel medio termine non regge e non va da nessuna parte. Io continuo a pensarla così, ma non è detto che ovviamente quello che penso io riesca a superare affatto queste divisioni che in campo occidentale ci sono, per essere chiari. Vedremo come vanno i voti per il sostegno militare nei parlamenti occidentali europei, però ricordiamoci anche che i nostri arsenali sono quasi vuoti, ecco, quindi noi di Close the Door non ce l'abbiamo, sono solo gli Stati Uniti che possono fare il salto in avanti ulteriore, dandogli dopo gli HIMARS, che hanno avuto un grande impatto sul teatro operativo e sono stati un grande vantaggio come precisione di tiro nelle retrovie russe dei territori occupati a vantaggio dell'Ucraina. Quindi se gli danno sistemi missilistici anche più avanzati, per esempio gli ucraini vorrebbero i Patriot, significa che è un sistema in cui nel Batch 3, cioè nella terza evoluzione, il Patriot è ormai un sistema antiaereo che è diventato antidrone e anche antibalistico, e quindi nel livello più avanzato, che appunto è la terza versione avanzata dal punto di vista della sua capacità tecnologica di radar guida, oltre che di radar di controllo aereo e di testate attive e semiattive che non avevano nella prima versione, diciamo può arrivare anche a 200 km, se non 300 di portata, E gli Stati Uniti fino a questo momento hanno detto no, però vediamo, ecco, perché questo dipende molto più dagli Stati Uniti che da noi. Secondo me, se gli Stati Uniti dovessero decidere di dare sistemi d'arma di quel tipo, credo che l'Unione Europea inizierebbe a sfarinarsi. Questo è quello che penso. Carlo Alberto, ti ho interrotto.
No, solo che non è un'opinione solo politica, sembra che anche il Pentagono, almeno a livello dei capi di Stato Maggiore, sia convinto che nessuno dei due possa in realtà vincere la guerra. Diciamo, certamente non la può vincere l'Ucraina senza armi nuove. È ovvio che finché gli diamo armi di precisione, ma senza munizioni o con poche munizioni, non gli diamo armi antiaeree sufficienti e non gli diamo forza aerea, senza forza aerea non si vince una guerra. Non, si può riconquistare un pezzo di territorio, ma la guerra non la vinci. E senza missili a lunga gittata, che però, perché non vuole dare all'Occidente, non so perché se non ce li ha o perché teme una aggressione al territorio russo, che farebbe ovviamente...
No, è quella la ragione.
Sì, penso quello, insomma. Di fatto la situazione militare non è facilmente sbloccabile, salvo una defiance russa, che però in mano a Surovikin, non so cosa ne pensi tu, Oscar, ma mi sembra meno probabile, perché il tipo è tosto e ha capito, insomma, che meglio arroccarsi e giocare adesso a difendere quella roba lì in attesa di tempi migliori o di un collassamento eventualmente della volontà ucraina o semplicemente fine delle munizioni, perché loro di munizioni ordinarie ne hanno tante. E nella guerra di attrito brutale la Russia comunque ha un vantaggio di numeri, okay? Per cui insomma il quadro militare che sta emergendo è che, salvo cambiamento della strategia di fornitura di tecnologie agli ucraini, la guerra asimmetrica che sta combattendo Surovikin, che fondamentalmente è adesso uso i missili e uso le forze aeree e vado a devastare l'infrastruttura civile.
L'infrastruttura civile, certo.
Esatto, quindi non è una guerra, è un'aggressione criminale, ma diciamo evidentemente non hanno nessun problema questi signori a violare ogni,
ogni principio di legalità, ammesso che esista nella guerra, ma esiste, questa è la verità, la guerra è per quanto assurdo possa essere, è un pezzo del diritto internazionale, okay? Ed è soggetta anch'essa al diritto, tant'è vero che la cosa di cui non si parla e che sarebbe, secondo me, minimo da mettere sul tavolo è che non esiste nessuna opera di conciliazione che non preveda un tribunale per i crimini di guerra e ovviamente idealmente un tribunale alla Norimberga, quindi con le giuste prospettive e le giuste condanne. Ora, per come la vedo io, la situazione
deve essere una corte ad hoc, questo lo dico, perché la Corte Penale Internazionale ha giurisdizioni per i paesi che l'hanno sottoscritta, non l'hanno sottoscritta negli Stati Uniti, nella Russia
e quindi,
altri paesi, quindi no, quella non vale.
E bisogna che lo faccia l'ONU, insomma, i processi sono tutt'altro che semplici, però se si vuole parlare seriamente di pace bisogna mettere sul tavolo le pistole, e le pistole sono una corte di giustizia ad hoc indicata dall'ONU che processi gli crimini di guerra e ovviamente un piano di ricostruzione, perché senza un traguardo che succede dopo la pace, diciamo dopo l'eventuale cessato il fuoco, non esiste. Io trovo che questa enfasi sui territori, caro Oscar, sia un po' medievale.
L'hai sempre detto, sì sì.
Sarà perché mi occupo di mondi virtuali. Caro Oscar, ho in mente di chiederti un segmento del nostro podcast che chiamerei Geopolitica del Metaverso, per prendere in giro questa regressione che stiamo avendo a valle della guerra dell'Ucraina,
sull'occupazione
del territorio.
Miti dello Stato nazionale si fondano su terra e sangue.
Terra e sangue, sì. Tu sai come la penso, perché quello che tu dici, no, io non capisco niente di politica. No, ma va bene, però ecco, è solo anche per smitizzare per i nostri ascoltatori il principio che è la terra che deve determinare i confini della guerra. No, la politica, prima ancora che la geopolitica, okay? Non ha bisogno del geo, ok? Secondo me il quadro complessivo è la giustizia, sicuramente, ed è lo sviluppo economico e sociale dell'Ucraina. Il che non vuol dire che io sia uno di quelli che si ascrive al partito dei trattativisti, assolutamente. Per me le condizioni, anche solo per sedersi, sono che questi tornino allo status quo ante, che accettino un tribunale internazionale, che accettino di pagare la ricostruzione, quindi la vedo molto male. Però questo è quanto. Ma finché non si parla di quelle cose, caro Oscar, il resto è francamente diplomazia, ma di infimo livello, perché non è serio, dimostra che non hai studiato storia, non hai capito come si fanno a risolvere le controversie internazionali in un modo strutturale e non tattico, perché poi sennò la guerra riscoppia tra qualche mese o qualche anno, cosa che è successa, come abbiamo visto, più volte dal 2014 ad oggi.
Allora, in questi ultimissimi minuti, un po' di pillole invece per tornare all'Italia. Io ne voglio lasciare solo una e poi vi faccio una domanda che invece giro a voi. Io ne voglio lasciare solo una perché grazie all'amico, per me è un amico da moltissimi anni, Alessandro Barbera, che scrive sulla Stampa, è uscito fuori finalmente la vera ragione per cui il MEF già aveva cominciato con il governo Draghi e continua anche in questa legge di bilancio nel suo decalage delle risorse destinate a Industria 4.0, che invece di essere resa strutturale, come secondo me dovrebbe essere in un paese che ci crede davvero,
viene destrutturata
di anno in anno. E la ragione è, insomma, le imprese hanno poco da protestare dicendo che noi riduciamo le risorse anno dopo anno per finanziare altra spesa corrente, perché questo poi si fa in legge di bilancio, si fa così, non è che aumentano gli investimenti. Perché in definitiva, se uno va a vedere negli ultimi due anni, dei 13,2 miliardi che dovevano andare all'Industria 4.0, anche poi con l'apporto delle risorse del PNRR, in realtà le imprese, il numero di imprese che hanno fatto domanda era più o meno come ci aspettavamo, cioè 111.000 invece che 120.000, ma il problema è che il tiraggio medio si è fermato a 60.000 euro e quindi in realtà le imprese, piccole imprese italiane, eccole là, sempre le stesse, a investire non ci pensano proprio e quindi sono avanzati 4 miliardi. Allora, siccome sono avanzati perché le imprese non le vogliono, le imprese hanno poco da piangere e quindi noi il decalage lo facciamo. Questa impostazione che finalmente spiega un pochino perché il MEF fa così, perché non si poteva immaginare che il MEF non sappiano che gli investimenti sono il futuro, è comunque ipermiope. ipermiope. Primo, dimentica che l'incertezza di fronte a questi costi energetici e di fronte ai problemi posti nel 2021, innanzitutto dai prezzi delle materie prime, che poi sono andati in calo in questi mesi, ma all'epoca no, e già i costi energetici erano saliti nel 2021 e sono esplosi nel 2022 con la guerra, hanno compresso i margini di moltissime imprese italiane, sempre di più, anche perché, abbiamo spiegato mille volte, tentavano di non tradurre nella filiera fino alla fine al cliente finale gli aumenti dei costi, e quindi, come ovvio, hanno fatto una stretta sugli investimenti. Questo si vede anche nei dati aggregati macro, una stretta rispetto all'andamento esplosivo degli investimenti che c'era stato invece in precedenza, con aumenti a doppia cifra ogni anno, e quindi c'è un effetto congiunturale. Secondo, proprio in presenza oltretutto di una nuova frenata, non la chiamiamo recessione, che Alberto ce l'ha spiegato, ma frenata molto consistente rispetto ai due ultimi anni di crescita, alzare il piede dagli investimenti che servono per il futuro è due volte sbagliato. Allora, a me questo ragionamento del MEF non mi convince per niente, a dirvi la verità, e valeva la pena che fosse esplicitato invece, perché nessun politico l'ha mai spiegata così, nessun ministro dell'economia, né il Franco, né Daniele Franco, né oggi Giorgetti ha spiegato tutto sommato è colpa delle imprese, perché almeno ci sarebbe un dibattito su queste robe, su queste cose che sono essenziali, cioè gli investimenti per il futuro, per l'industria del futuro, più occupati, più reddito per tutti, eccetera eccetera. Invece non c'è stata. Mi fermo qua perché mi ha molto colpito la modalità, ma almeno ho capito la ragione per cui il MEF lo sta facendo, perché altrimenti era una delle tante cose che non ho capito perché hanno fatto quel casino su Ita sotto Daniele Franco e Rivera, non ho capito perché hanno fatto finta di non accorgersi di Priolo, e adesso c'è un decreto che è appena arrivato per un commissariamento, grazie al cielo, a tempo, in vista della cessione, e anche Ita sta prendendo la piega, per fortuna, non di una rinazionalizzazione, ma in vista della cessione. Vediamo se con Lufthansa, e riuscendo a riaggregare anche a Ponte, anche se ci credo poco. Però, detto tutto questo, la spiegazione non sta in piedi comunque. Io la penso così, ma vi voglio fare una domanda. Chi ti fate voi? Bonaccini o Schlein? Chi comincia?
Beh, io sono bias perché Stefano è un amico e quindi non posso non tifare per lui. C'è anche Nardella insieme a lui, Dario, e quindi tifare per il PD. Adesso mi stai chiedendo un po' troppo, caro Oscar.
No,
Ho l'impressione che PIV vada smontato, rifatto. Però ho capito che anche l'idea di Stefano Bonaccini, e quindi diciamo al mio pieno idea, quel partito ormai è un ibrido. No, che non funziona più, bisogna assolutamente spungere le pericolose radici neoliberiste, come diceva giustamente Roberto Speranza, sono le aviste, le radici, o i frutti, o le foglie, ma incredibile. Secondo me il tema interessante invece è che il ticket Nardella Bonaccini, che salda l'Appennino tosco-emiliano, che poi insomma, se volete, no, è la terra d'origine, no? È veramente il giardino di coltivazione della quintessenza del PD. È un ticket interessante. Ovviamente la caratura di leadership di Stefano Bonaccini è un filino più chiara, più robusta. Dario Nardella ha raccolto l'eredità del sindaco di Firenze Matteo Renzi, non discostandosi moltissimo da quella linea politica. C'è da dire che non mi sembrano in linea con il dibattito che corre nel partito. Se guardo a quella situazione di Lombardia, con la scelta di Maiorino e la sua intenzione di addirittura recuperare in Lombardia, non so se mi spiego, i 5 Stelle, il che è quasi una forma di, non so come dire, di necrofilia, non so come chiamarla, ecco, di necrofilia politica, sì, questo volevo dire, lo dico, me l'ho detto. Quindi a livello nazionale non so cosa succeda. Schlein sembra tra l'impreparato e il sognante, ma un altro mondo, completamente un altro mondo, cioè che una persona di questo genere qui riceva, o anche solo si candidi a rilevare, comunque un partito che in sé ha una tradizione, anche se sono di sinistra, cioè se penso al Partito Comunista e al rigore, all'idea che c'era dietro, alla disciplina non condivisibile, non condivisa, ma quantomeno da rispettare, e penso alla evanescenza, assoluta evanescenza, che sta invece nella cultura, nella prassi, nell'esperienza, nella inesperienza di questi personaggi messi lì un po' a fare da decoro, bene, io dico povera sinistra italiana, oppure cara sinistra italiana, questo è quello che ti meriti.
Renato.
Ma io già tifo poco per definizione, perché non amo molto il tifo. In questo caso poi devo dire che la cosa mi interessa poco, non essendo molto interessato alle politiche del PD, se non per capire cosa succederà da quel punto di vista. Mi sembra che le cose vadano come ha detto Carlo Alberto. L'impressione che io ho avuto è che siano persone ben distanti da quello che era un partito, il partito, anche senza andare fino a Berlinguer, anche quello di Prodi, tanto per intenderci. Mi sembra che non abbiano un'identità in questo momento, se poi qui in Lombardia, dove i numeri sono stati risibili, vanno a inseguire i 5 Stelle, mi sembra che proprio non ci siamo anche a livello strategico. Però ormai l'impressione è quella di un partito che ha perso un po' la sua anima, ha perso il suo posizionamento, ha perso probabilmente la strada anche organizzativa che aveva una volta, perché era un partito rigoroso dal punto di vista della crescita interna, quindi uno faceva, era l'unico partito teoricamente rimasto diciamo pre-Tangentopoli, chiamiamolo così, da prima 92, quindi con ancora le scuole politiche, il fatto che uno prima faceva l'assessore, poi faceva il sindaco, poi mano a mano cresceva. Mi sembra che abbia perso completamente in questo momento anche un posizionamento credibile all'interno dell'offerta politica in Italia, rosicchiato com'è a sinistra da Conte, a destra non mi sembra che sia la loro intenzione andare, peraltro più da Conte che poi dalla sinistra a sinistra, di cui ci sono anche un po' di esponenti all'interno del PD, non lo so, cioè, secondo me uno o l'altro non cambia niente, perché quello è proprio un partito da riformare ripartendo dalla base, un po' come secondo me sta succedendo alla Lega, dove sarà, perché io sono probabilmente influenzato dal fatto che la riunione con Bossi l'hanno fatta qua vicino a dove abito io, però mi sembra che anche la Lega in questo momento abbia un po' perso la sua ragione d'essere, e si vede anche dai numeri, dando per buoni i sondaggi, ma l'abbiamo visto anche alle politiche, e quindi, cioè, quando alla fine l'offerta politica è fatta di posizionamenti e di offerta, quando tu non riesci più a far capire bene dove stai, diventa problematica la questione, no? Diventa problematica perché poi, cioè, è vero che tu fai tante promesse, ma le promesse le fanno tutti, e quindi a quel punto lì uno dice: faccio le promesse o le più esagerate, come era avvenuto per i 5 Stelle, quindi credo al paradiso terrestre promessomi da alcuni, oppure a volte da quelli che non abbiamo mai provato, oppure a volte da quelli che magari hanno anche un po' più di contatto sul territorio, ecco.
Allora, io invece penso, tre pillolette brevissime, penso che Lucia Annunziata è stata l'unica a dirlo, ma anch'io penso questo. No, Renato, non è tanto vero secondo me che non cambi niente, tra dove cambia e come. Perché secondo me...
No, io dico che non cambia niente, cioè nel senso che comunque è un partito che va rifondato.
Sì, però voglio dire, l'ipotesi, diciamo così, degli amministratori Emiliano Toscani ha un'ipotesi che ha una sua solidità storica, di esperienza manifestata e così via. Schlein è un'altra cosa, è l'arma distruzione di mondo, come per tornare a un classico della cinematografia della Guerra Fredda, come il fenomenale film di Stanley Kubrick, no? Ecco, allora,
lei
però,
è una sardina che ce l'ha fatta.
Non è la sardina. Mattia Santori è il nulla, è uno che ti è nulla. No, la Schlein ha invece una presa, e per questo tre pillole sono. Primo, cosa dice Lucia Annunziata? Tenete conto che in una parte di base del partito, al di fuori del gioco delle correnti negli organi nazionali, che sono i veri comandanti da anni, che cambiano i segretari ma trattano tra loro poi le condizioni, le correnti, i capi corrente, però qui si passa per i circoli, e passando per i circoli, prima osservazione, la presa che può esercitare la Schlein come unica candidata, almeno fino a questo momento, perché di candidata c'è la De Michelis, lei e Bonaccini Nardella fino a questo momento. Orlando non si candiderà, si è già capito, quindi si stenta a capire chi altro potrebbe candidarsi, ma la presa nei circoli della Schlein come unica espressione di un taglio netto con il passato, lei lo chiama il fattore Renzi, Lucia lo chiama il fattore Renzi, cioè anche Bonaccini, Nardella e così via sono visti come una continuazione dell'impronta renziana sul partito. L'unica che taglia definitivamente con questo, per formazione, caratteristiche, quello che ha fatto il Parlamento Europeo, quello che dice, la cultura dei diritti e così via, anteposta all'economia, eccetera, eccetera, è la Schlein. Attenzione, perché nei circoli, al di là del peso delle correnti, questo peso potrebbe rivelarsi molto più rilevante di quanto credano gli osservatori, che tutti i giorni scrivono paginate intere su come la pensa Orlando, Speranza, qui sta fuori dal PD e guarda il PD, eccetera, eccetera. E quindi attenzione, perché l'ipotesi è il taglio assoluto, ce n'è una sola di candidata per il taglio assoluto con il passato, che è lei, primo. Seconda cosa, la Schlein non ha niente in testa, questo lo dicono molti, la Schlein ha un messaggio, il PD deve diventare quello che erano i verdi tedeschi prima che negli anni, governando nei Länder, cambiassero testa. E cultura di governo, che i Verdi sono diventati un partito di governo sulle loro tematiche, sui diritti, l'energia, l'ambiente. Sì, all'inizio erano a un livello pre-toni di responsabilità di governo, erano duri, tosti, alternativi. Questo è ciò che veicola la Schlein e anche la sua esperienza in Europa. La lingua che parla è questa. Ovviamente a me interessano i Verdi di oggi, ma non mi dimentico però da dove sono nati, come parlavano, che lingua parlavano, che proposte facevano e così via. Lei propone per il PD un tracciato europeo che è quello dei Verdi pre-governo in Germania. Terza osservazione. In ogni caso, perché poi alla fine ci sarà la scelta tra i due candidati, quelli che prendono più voti nei circoli, in ogni caso, possono dire quello che vogliono, le correnti, i circoli, eccetera, eccetera, ma il segretario non tocca palla nei sistemi costruiti in questi anni nella disattenzione generale, no, nel timore e nella pavidità del PD nazionale, costruiti a sud da Emiliano da una parte e da De Luca dall'altra. Interessante questione, perché Emiliano e De Luca sono...
Roma anche, dai, scusa.
Bettini sì, ci ha provato, poi ha perso, ha cavallato, eccetera, però Emiliano e De Luca hanno un sistema di potere solidissimo e sono i due esponenti che hanno parlato peggio del PD più di quanto abbia fatto la destra italiana nei confronti del PD, dei loro segretari, per i toni che usano, per come se ne fottono e fanno tutt'altra cosa, eccetera, eccetera. Questi tre aspetti, secondo me, sono tre aspetti che rendono la questione molto interessante, anche perché, scusate, io mi auguro una crescita del terzo polo, che si sono intronati tra calendari, quello che volete voi, ma insomma, però... Per il momento tutta la sinistra sta giocando una partita che ci regala questa destra per non si sa quanti anni, qualunque stronzata faccia questa destra qua. Questa è una cosa che mi preoccupa un po'. Però fermiamoci qua per il momento, che siamo andati fin troppo oltre, con una risata sul tetto del post 60 euro che diventa indicativa. Scusate se ridiamo, e noi però abbiamo una carta in più. D'ora in poi, Striscia la Notizia, cari ascoltatori, ogni settimana vi trovate un montaggio con il nostro ronzinante e noi di questo siamo strafelici. Grazie a caro Alberto, a Renato e a voi tutti, appuntamento al 19° episodio.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com. Post produzione di Daniele Adamo. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. Sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio. L'autore è Michele Novaro. Copertina di Simone Angelo Ferri. E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.